File 16, pagina 72. Nell'udienza del 17 gennaio 1947 al processo di Norimberga, il dottor Mennecke ha così risposto alle domande di un inquirente. Domanda: qual era la sua funzione nel campo di concentramento? Risposta: visitare i prigionieri che mi venivano presentati per vedere se presentavano psicosi o psicopatie. Domanda: inizialmente era quindi una questione di malattie mentali? Risposta: sì, una questione medica. Domanda: e in seguito divenne una questione politica e razziale? Risposta: sì, cioè anche in seguito, accanto alla questione politica e razziale, io dovevo sempre dare un giudizio puramente clinico. Domanda: lei vuol dire quindi che in seguito ci furono due tipi di casi, malati di mente da giudicare dal punto di vista medico e persone da giudicare dal punto di vista politico e razziale? Risposta: non si può fare una distinzione così precisa, signor avvocato. Le due cose non erano così distinte e separate l'una dall'altra. Domanda: lei vuol dire allora che anche gli ebrei che visitava erano malati di mente? Risposta: secondo me non erano affatto malati né di mente né di altro. Domanda: ma lei riempì i moduli? Risposta: sì, così volevano a Berlino. Naturalmente sono i medici SS a provvedere alla scelta definitiva dei prigionieri ed a far comunicare il loro nome alle famiglie. Il dottor Waldemar Owen, medico del lager di Buchenwald, si dichiara esausto per il troppo lavoro ed è costretto a farsi fare la sua tesi di specializzazione sulla tubercolosi da due medici deportati, i dottori Sitte e Wegener. Il tempo lo impiega a preparare certificati di morte falsi da inviare ai parenti dei prigionieri uccisi. Molti di questi certificati spesso li compila in anticipo, prima che il soggetto venga eliminato. Non sa più quale diagnosi inventare. Tutti i KL ricevono questa circolare. Ai comandanti dei KL di Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz, Flossenbürg, Gross-Rosen, Neuengamme, Niederhagen. La commissione medica visiterà nei prossimi giorni questo KL per selezionare i prigionieri. In allegato si unisce un questionario per la cernita preliminare. Di esso bisogna far stampare più copie che poi saranno riempite. Per la risposta ad alcune domande incluse diamo le seguenti istruzioni. Per quanto riguarda il quesito malattie fisiche incurabili, si risponda possibilmente con un semplice sì o no, indicando brevemente la diagnosi. Alla domanda sull'invalidità di guerra è bene rispondere dettagliatamente, il che faciliterà notevolmente la commissione medica. Tutti gli incartamenti e le cartelle cliniche dei malati debbono essere messi a disposizione della commissione. Terminate le visite, si invierà un rapporto all'ispettorato dei campi di concentramento, indicando il numero dei detenuti che sono stati scelti per l'operazione 14F13. Per l'ispettore, firmato SS Obersturmbannführer Liebenschenkel. Come procedano le cose e con quale cura avvenga la selezione dei pazienti lo vediamo da questa lettera del dottor Mennecke, che lavora nella commissione medica a Buchenwald, alla moglie. Nota: Fritz Mennecke, SS Obersturmbannführer e direttore dell'Istituto di Osservazione di Eichberg, fu condannato a morte, ma morì in prigione marzo 1947 per tubercolosi cavitaria. Abbiamo fatto visite fin verso le 16, visitando io 105 pazienti e Müller 78. Abbiamo così approntato un primo gruppo di 183 questionari. Come seconda serie vi sono ora 1200 ebrei, i quali non devono però essere visitati. Basta rilevare dagli incartamenti i motivi del loro arresto e riportarli sui moduli. È quindi un lavoro puramente tecnico che ci terrà impegnati fino a lunedì compreso e forse oltre. In ogni modo, anche a questa seconda mandata ne abbiamo sbrigato qualcuno oggi. 17 io e 15 Müller. Alle 17 siamo andati a cena. Dopo gli ebrei verrà una terza mandata di 300 ariani che però dovrò visitare. Lo stesso lavoro viene svolto ad Dachau. Questa la dichiarazione giurata del dottor Muthing, medico primario di quel KL. Mi fu comunicato che presto una commissione di 4 medici, con a capo il professor Eide, avrebbe visitato Dachau. Aveva il compito di scegliere per l'eutanasia i prigionieri inabili al lavoro, per trasferirli poi a Mauthausen, dove sarebbero stati uccisi col gas. Quando arrivò la commissione, era composta da 4 psichiatri ed era diretta dal professor Eide. Io vedevo questi 4 medici seduti tra 2 baracche, a 4 tavoli diversi, mentre varie centinaia di prigionieri sfilavano loro davanti. Di ciascuno controllavano l'idoneità o no al lavoro e di precedenti politici, e in base a questi criteri facevano la selezione. La visita consisteva unicamente in un esame dei documenti in presenza dell'interessato. Anche i lager più periferici sono coinvolti nell'operazione eutanasia. Anzi, i lager minori svolgono l'intera operazione eutanasia con la più scrupolosa meticolosità, forse sia per il minor numero dei detenuti, sia per il desiderio dei comandanti di mettersi in luce e fare carriera. Ecco, per esempio, con quale precisione di termini avviene uno scambio di note tra il KL di Gross-Rosen e Bernburg. Nota: Gross-Rosen si trova a sud-ovest di Breslavia. Fine nota. Trasmettiamo un prospetto di prigionieri da spedire. Abbiamo selezionato da distretto 70 prigionieri, dalle baracche 104 prigionieri, ebrei 119 prigionieri, totale 293 prigionieri. Il numero che ci era stato richiesto è stato superato di 43 unità, al fine di avere il necessario margine in caso di eventuali vuoti, dato che il trasporto è stato fissato per una data un po' lontana. Firmato il comandante del campo. E dal centro di eutanasia di Bernburg rispondono: pensiamo sia opportuno spostare la data di spedizione dei vostri prigionieri, poiché in questo periodo ci vengono fatte numerose consegne da altri campi e per ragioni tecniche abbiamo bisogno di un po' di respiro. Se vi fosse possibile mandarci i prigionieri con degli autobus, proporremmo di effettuare la consegna in due mandate di 146 prigionieri ciascuna. Ma finalmente Berlino non ce la fa più a reggere l'ondata di indignazione che si è sollevata in tutta la Germania contro l'operazione eutanasia. Ai comandanti di tutti i KL arriva così quest'ordine di servizio. Capo della sezione D, campi di concentramento, D1/1, AZ14F13/L/S. Registro segreto numero 612/43. Oggetto, operazione 14F13. Riferimento a nostra disposizione, D1/1, AZ14F13/OT/S, segreto di Stato. Ai comandanti di Da, Sachs, Lau, Neu, Au, Gr, Ro, Naz, Stu, Rav, Ri, Erz, Lubl e Bergen-Belsen, per conoscenza al capo dell'ufficio di secondo, terzo, sede. Il Reichsführer delle SS e capo della polizia ha accolto la proposta che nel futuro dovranno essere scelti dalla commissione dei medici per l'operazione 14F13 soltanto prigionieri malati di mente. Da questa operazione debbono essere per principio esclusi tutti gli altri detenuti inabili al lavoro, tubercolotici, storpi, eccetera. Ai prigionieri costretti in letto si affiderà un lavoro adeguato che essi possano svolgere senza alzarsi, attenersi scrupolosamente a quest'ordine di Himmler. SS Brigadierführer e Generalmajor der Waffen-SS. Molti medici SS ingoiano amaro. Sicuramente i traditori del regime hanno avuto buon gioco su Hitler. D'altronde, statistiche alla mano, almeno il 30-40% degli stessi parenti delle persone sottoposte ad eutanasia non si preoccupa più di sapere che fine abbiano fatto i congiunti. Accettano, in altre parole, una sorte del genere. Il dottor Dietrich, presidente di corte d'appello, aveva avuto modo di dire nel 1933 a proposito dei traditori: presso i nostri antenati il nemico interno cadeva in dispregio, perdeva onori, diritti, pace, era messo al bando ed ogni cittadino poteva ammazzarlo apertamente. Oggi bisogna sterminare definitivamente i traditori per ripristinare l'ordine tedesco. A questo può partecipare il giudice, interpretando in senso ampio il codice penale. Non meno incisive le parole dell'SS Oberführer Eicke. Nota: Eicke era ispettore dei campi di concentramento. Fin dal 1933 aveva formato i futuri guardiani dei campi, i quali sarebbero divenuti più tardi le Totenkopfverbande. Fine nota. Esistono ancora sufficienti querce tedesche per impiccarvi chiunque si opponga a noi. Tra questi traditori figurano anche nomi di prestigio del Terzo Reich. Per esempio, il capo della cancelleria del Reich riceve dal dottor Schlegenberg, segretario di Stato al Ministero di Giustizia, questa lettera. Desidero richiamare la sua attenzione sul fatto che questi avvenimenti finiscono per coinvolgere vari settori della magistratura, suscitando grave senso di disagio. Nel campo della tutela si sono avuti attriti dal momento che, alcuni giudici si sono opposti al trasferimento di malati sotto tutela o in custodia presso istituti. Ai tribunali, non di rado, non si è comunicato né il nuovo indirizzo né il decesso dei tutelati. Anche la Polizia di Stato ha delle noie, in quanto alcuni parenti presentano denunzie per sequestro di persona o omicidio. V'è un procuratore generale che ha intenzione di processare un medico che avrebbe falsificato la cartella clinica di un deceduto. Nei processi, inoltre, i giudici incontrano gravi difficoltà a causa dell'esistente legge di diffamazione contro lo Stato e il partito, quando gli imputati parlano di uccisione di persone idonee a vivere. Essendo segrete le misure della liquidazione, circolano al riguardo voci incontrollate, a bella posta gonfiate da elementi sovversivi. Molto piede hanno preso le voci, secondo cui nel provvedimento di eutanasia incapperebbero addirittura i carcerati mentalmente sani, gli invalidi di guerra, gli anziani inabili al lavoro, i detenuti politici. Anche volendo processare a porte chiuse questi propalatori di voci allarmistiche, salterebbe immancabilmente fuori tutto il problema della liquidazione delle vite indegne di essere vissute. La fiducia nei medici tedeschi, in particolare nei direttori delle cliniche, sta subendo un grave colpo. Altre voci sostengono insistentemente che i malati di mente sarebbero adoperati a scopo militare per provare l'effetto di gas asfissianti e che dobbiamo essere ad un brutto momento della guerra se ricorriamo alla eliminazione di centinaia di migliaia di malati di mente. Altro traditore è Kurt Blome. Kurt Blome viene nominato personalmente da Hitler come vice di Leonard Conti, il quale non solo è segretario di Stato, ma anche SS Reichssatzungsführer e si occupa quindi direttamente dell'operazione eutanasia. Al numero 40 della Königsplatz di Berlino, sede del Ministero degli Interni, si svolge una specie di lite tra Conti e Blome, il quale ultimo si dichiara apertamente contro l'eutanasia untere nemen, tacciandola aspramente di grave illegalità e sostenendo la libertà e la dignità professionale dei medici tedeschi. Ma Conti interrompe bruscamente la discussione. L'ordine dei medici tedeschi non ha nulla a che fare con l'operazione eutanasia. Solo pochi medici sono al corrente della cosa, medici di provata assoluta fede nazista. Questi medici lavorano agli ordini diretti del Ministero degli Interni e come tutto il personale che collabora alla realizzazione del progetto è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto. Quindi, caro Blome, le proteste che ci arrivano sono vaghe. Ai primari delle cliniche si parla solo di trasferimento dei pazienti prelevati. Protestano quindi solo per sentito dire. Pagina 77.